che dobbiamo fare con questi giovani al giorno d'oggi? Si pone nuovamente, probabilmente no, perché è una cosa che si trascina, si è sempre trascinata nonostante le riforme, si ripone il problema della, come dire, della delinquenza minorile, chiamiamola così, della devianza, rieducare o punire, potremmo sintetizzare, no? In questo quesito il tema della trasmissione di oggi, un tema che affronteremo partendo da un articolo molto dettagliato pubblicato dalla rivista De Vita Law, law è il termine legge in inglese ovviamente, De Vita Law, scritto da due avvocati, due giuristi, che affronta appunto questo argomento, e adesso piano piano svisceremo, partendo anche dai dati relativamente aggiornati al 2022 della situazione. Dunque, intanto vi presento gli ospiti. Uno è, lo conoscete, come dire, un vecchio amico di Insider Trend e di Radio Omega, è l'avvocato e professore Roberto De Vita, che abbiamo in collegamento telefonico, credo da Roma o da Napoli?
Da Roma, buongiorno.
Oh, l'avvocato De Vita è responsabile dell'Osservatorio Giustizia di Eurispes, è docente di materie tecniche, appunto, e comunque è anche titolare dello studio De Vita e direttore responsabile o comunque responsabile di questa rivista che è online, meritoriamente... Prego? Ma diceva qualcosa? No. Meritoriamente, come dire... rende pubblici questi argomenti, rendendoli anche insomma digeribili, relativamente digeribili agli stomaci deboli, ancorché rivista per specializzati e per professionisti del settore. All'altro capo del filo, cosiddetto questo filo immaginario telefonico ad altri tempi, abbiamo invece il dottor Mauro Palma, che è stato fino a poche settimane fa Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. È la prima volta che siamo felici per questo, che ha i nostri microfoni. Buongiorno Palma.
Buongiorno.
Allora, diciamo che, come dire, forse ci aiuta un destino cinico e baro. I fatti di Pisa e di Firenze in qualche modo hanno riportato alla ribalta il problema, in quel caso erano studenti, le manganellate, no? Quindi i tumulti, l'ordine pubblico, i fermi, eccetera, eccetera, la reazione muscolare o supposta muscolare delle forze dell'ordine, hanno riportato alla ribalta questo fenomeno. In realtà abbiamo un problema serio, che è un problema però che non è nuovo, insomma, io, avendo già i capelli bianchi e avendo vissuto in quartieri a quel tempo periferici della capitale, mi ricordo questi ragazzini che da capelloni di punto in bianco sparivano e poi li ritrovavamo dopo qualche mese rasati completamente a zero, non perché fossero paracautisti o dei corpi speciali, ma perché erano stati i riformatori, ritornavano a fare impennate con vespe modificate, magari motorini rubati. Allora, intanto io partirei da De Vita, perché appunto De Vita Law, il suo quel periodico che tratta appunto di diritto, ha affrontato il tema della devianza giovanile e dell'impianto alla base del recupero e della detenzione. Insomma, è un aspetto un po' complicato che si articola attraverso una serie di riforme, una del 1988 e una più recente della Cartabia. Ci vuole, insomma, ecco, come dire, ci dà l'incipit, De Vita?
Grazie, saluto anzitutto il professor Palma e grazie dottor Scagnetti per l'affettuosa presentazione e introduzione. Vado di estrema sintesi, la ricerca, che è una ricerca dell'avvocato Giada Caprini e dell'avvocato Marco Della Bruna, che sono due ricercatori dell'osservatorio e colleghi di studio, ha affrontato il tema della inadeguatezza ormai strutturale della risposta corso della giustizia minorile di fronte non solo alla crescita del disagio, ma soprattutto all'aumento di determinati fenomeni criminali che non trovano risposta all'interno di quelli che sono i percorsi tradizionali della giustizia minorile. Riaprendo nuovamente questo, capita ciclicamente, va per fasi generazionali, il tema tra un approccio di tipo perdonistico solo orientato ad una rieducazione più dichiarata che non coltivata e invece scelte di maggiore severità paternalistiche di stampo precedente. E su questo, come dire, il dibattito è sempre molto acceso, se ne è discusso in relazione al decreto Caivano, è recente un'intervista alla già presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste, ma come dire, i numeri non sono certamente leggibili o legabili a quel che può aver determinato il decreto Caivano che è di recente introduzione, ma in generale di fronte a fenomeni di particolare virulenza, che siano violenze sessuali di gruppo, che siano comportamenti da piccole congreghe criminali, le cosiddette baby gang, che siano le attività di spazio, che i miei ricercatori hanno giustamente definito una alternanza, una forma di alternanza scuola-lavoro, tale il livello di diffusione soprattutto tra i più giovani, pongono degli interrogativi rilevanti riguardanti appunto quale debba essere l'ispirazione dell'approccio. E quindi questo è anzitutto il primo tema, se la rieducazione effettivamente funzioni dal punto di vista numerico e statistico, se funziona e con che distribuzione sul territorio, perché ovviamente i dati sono ingenerosi o meglio impietosi nel evidenziare una profonda disomogeneità tra nord e sud Italia, tra città metropolitane ed interland e realtà più remote, e soprattutto se il sistema non detentivo sia effettivamente capace poi di operare quella difesa sociale che comunque è necessaria e comunque è richiesta, e quindi c'è questo pendolo. Poi lei giustamente, dottor Scagnetti, ha introdotto, poi mi taccio, ha introdotto il tema delle manifestazioni e di quella che è stata la modalità con cui è stato condotto ed è stato gestito l'ordine pubblico a Pisa e a Firenze. Anche qui c'è un dato di ciclicità, c'è un dibattere al di là delle strumentalizzazioni politiche che dovrebbero sempre salvaguardare e lasciare laiche le istituzioni senza dare una direzione politica al comportamento delle forze dell'ordine, questo è sbagliato in tutte le direzioni, porta una riflessione in ordine a qual è il livello di preoccupazione che in questo momento si ha rispetto alla ripresa di momenti di protesta giovanile che alle volte possono avere anche delle tensioni superiori a quella che è la normale manifestazione anche accesa del pensiero. E quindi il tema è se un contrasto muscolare d'ordine pubblico oppure una come dire, salvaguardia, questo sempre vera, dell'incolumità, ma soprattutto della libera espressione del pensiero, anche se vivace adolescenziale. Quindi sostanzialmente la società da tempo si interroga, e non lo dico io, su quale debba essere l'approccio nei confronti dei più piccoli, viene fatto sempre con un atteggiamento spesso retrotopico, sbagliato, ma nello stesso tempo anche in relazione alla insorgenza di nuovi fenomeni che probabilmente sfuggono alle maglie anche del pensiero virtuoso. Questa è la sintesi, se posso definirla sintesi, del ragionamento di questo articolo che ha una ricchezza di numeri più che di valutazioni che secondo me è un giusto momento di approfondimento proprio laddove ci troviamo sempre più spesso minori, sempre più piccoli che si confrontano con la giustizia.
Oh, Presidente Palma, Mi sembra che l'avvocato De Vita sia stato oltremodo esplicito. Insomma, lui rinviene intanto una criticità di sistema, come dire, in una situazione proteiforme, e rinviene appunto questo, rinviene un vecchio rischio, che è quello asserito rischio, della deresponsabilizzazione derivante dal perdonismo, rieducativo. Oh, e qui bisognerà che lei magari ci parli un po' della messa in prova e di tutto quello che è stato, no, questo istituto negli ultimi anni, fino adesso alla Cartabia, al dopo Cartabia, che è cambiato anche il governo. Però, Palma, io due dati gli darei, più o meno sono aggiornati. Ci abbiamo grosso modo 400 ragazzi detenuti nei 17 istituti penali minorili in Italia, mi corregga se sbaglio, tra minori
Sì,
e...
la correggerò.
Sì. Se sbaglio mi corrigerete, diceva qualcuno. Allora, tra minori e giovani adulti, che sono quelli che praticamente dal minorile fino a 21 anni, se non sbaglio, restano al minorile per poi passare, se hanno pene detentive irrogate più lunghe, poi vanno a finire al carcere dei grandi cosiddetti, no? Praticamente la metà di questi detenuti sono stranieri, principalmente rumeni, marocchini, albanesi, va bene, comunque questa è l'incidenza dell'elemento, diciamo, nazionale. Di provenienza, originario. Poi ci sono i minori in carico al servizio sociale, che sono quasi 15.000, e addirittura qua il dato del 2002 è 6.400 di origini campane, quindi insomma zone, come dire, di frontiera, no? Allora, da dove partire, dove rinvenire il cortocircuito e da dove mettere le mani, Presidente Palma?
Allora, partiamo subito dal fatto che non so cosa significhi il termine perdonismo. Non vedo e non è compito dell'istituzione statale avere atteggiamenti di perdonismo. Il problema è di tutt'altro genere, è quali strumenti mettere in campo perché si realizzi al contempo un punto di equilibrio tra tre necessità tutte importanti. Una è quella della sicurezza della collettività. L'altra è quella del favorire uno sviluppo armonico di persone che, in quanto in età giovanile, ancora non possiamo considerare come definitivamente espresse nella loro soggettività. Il terzo, anche, e lo aggiungo io, la sicurezza degli operatori, perché a volte è un pochino messa a rischio. È un punto molto complesso. Tra l'altro, mi scusi, ma la riforma Cartabia non è intervenuta sul minorile, eh? Non, diciamo, non c'ha a che far nulla sul minorile, ha semmai, diciamo, accentuato la possibilità di utilizzare degli strumenti che il minorile aveva già sperimentato per una riforma penale degli adulti. E oggi i minori sono 500, non 400. Non è vero che il decreto Caivano non abbia determinato nulla, perché se erano 380 precedentemente, negli ultimi mesi siamo passati da 380 a 500, e l'aumento di 120 al contesto di un insieme che era di 380 è un aumento significativo. Io terrei presente diciamo, in qualche modo terrei presente due distinzioni e una non distinzione. Le due distinzioni nell'esaminare l'odierna tipologia della commissione di reati da parte di fasce molto giovanili, terrei un po' differenziato non tanto il sud e il nord, quanto le città di grandi aggregati urbani e diciamo quello che è invece un territorio più piccolo, meno più controllabile. Molti di quegli aspetti che sono stati caratterizzati anche in un recente studio proprio sulle gang riguardano i grandi complessi urbani e li riguardano qui sì tra nord e sud in maniera diversa, perché mentre nel sud l'aggregazione di gang può essere prodromica anche alla ricerca di connessioni con le organizzazioni criminali, nel nord è più autoreferenziale e di gruppi che in qualche modo si autoriconoscono in un'identità debole come gang, vanno all'assalto di qualche potenziale nemico. Però terrei molto, se vogliamo fare l'analisi non sulle misure poi da porre, ma l'analisi sociologica anche del problema, molto distinta. Faccio una premessa d'ordine personale, lo dico per gli ascoltatori. Io diciamo a Strasburgo ho presieduto per molti anni il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e poi il Consiglio Europeo che coordina le amministrazioni penitenziarie. Quindi dal 99 al 2015 ho presieduto delle realtà che esaminavano i fenomeni nei vari paesi. Per esempio sto pensando a fenomeni delle banlieue francesi o altri fenomeni anche per esempio delle marginalità di quartiere di molti altri stati democratici, tralascio la questione dell'Est, questa identità debole era un po' anticipatoria rispetto a come la vediamo oggi svilupparsi in Italia. In Italia la seconda distinzione che farei, quindi oltre a quella tra grande aggregato e provincia, e la seconda la farei tra un pre-Covid e un post-Covid. Sicuramente c'è stata un'accentuazione di comportamenti in alcune città, per esempio tra grandi gruppi, che definirli gang è un po' sbagliato, ma grandi gruppi di quartiere a Roma, Piazza del Popolo,
aggregazioni,
una piazza centrale che si davano appuntamento per incontrarsi, incontrarsi e scontrarsi, eccetera. C'è un elemento di disagio ancora, ancora molto forte, che risente anche di alcune interruzioni evolutive che soprattutto i giovanissimi, non penso ai giovani adulti, penso ai giovanissimi, hanno vissuto. Questi due punti di distinzione. Invece l'altro punto che io non vedo distinto è tra l'atteggiamento detentivo e l'atteggiamento inclusivo. Secondo me c'è bisogno di entrambi all'interno di una impostazione progettuale. Non mi sta bene la detenzione in sé, non mi sta bene l'atteggiamento semplicemente che di diminuzione delle responsabilità in sé attraverso una interpretazione di mero disagio rispetto a determinati comportamenti che invece rappresentano anche una intenzionalità criminale. Secondo me le due cose devono essere insieme all'interno, come dicevo, di un elemento progettuale. Si tratta di saper capire le dosi, diciamo, dell'una e dell'altra, ma non va perso quel fatto iniziale a cui facevo riferimento, che una persona che ancora in una fase non di evoluzione soggettiva compiuta, anche se mette in campo comportamenti apparentemente adulti o cerca identificazioni deboli in piccoli gruppi di riferimento, dicevo, non mi sta bene l'idea di considerarla come un prodotto definito. Il progetto sta nel fatto che noi dobbiamo saper capire che c'è bisogno a volte di detenere, però c'è bisogno all'interno di un qualcosa che è sempre centrata e puntata verso il recupero. Ecco, questo è il primo cappello che in qualche modo direi rispetto al problema.
Il presidente Palma ha rilanciato, avvocato De Vita. Io introdurrei, mi permetterei di fare una chiosa. Intanto, riagganciandomi a quello che ha detto il presidente Palma, Intanto, con riferimento alla criminalità giovanile, viene rilevata una sostanziale mutazione dell'innesco di questi comportamenti devianti, no? Quindi non più esclusivamente o almeno prevalentemente conseguenza di disagi di natura socio-economica o di condizioni di marginalità. San Basilio, non lo so, la 167 di Secondigliano, no? Scampia e lo Zen, per capirci, no? Per dare un'immagine forte, colorita. Ma viene registrato un aumento, appunto, le aggregazioni, ma non solo quelle, un aumento di casi che vedono imputati minorenni provenienti da condizioni socio-economiche favorevoli. Poi lei, De Vita, o meglio, i suoi colleghi, i suoi collaboratori, nell'articolo che è pubblicato sul sito, assieme a questo, verrà pubblicato assieme a questa intervista audio, rinvenite un elemento di criticità. Cioè, praticamente, non viene il confronto con le vittime, con la pena e con il processo, no? Quindi, anche questa come conseguenza della mancata responsabilizzazione. Possiamo parlarne sulla base di quello che ha testé detto il Presidente Palma? De Vita?
Certamente, anzitutto ringrazio perché la vivacità del confronto ha come presupposto anche la nettezza e chiarezza delle prese di posizione. E inizio utilizzando come dire, l'ordine delle considerazioni fatte dal Presidente Palma. Anzitutto in riferimento al perdonismo, termine che ha giustamente suscitato e stimolato il confronto. Dobbiamo essere però, da questo punto di vista, anche statisticamente coerenti con quello che è il dato generalizzato dell'applicazione di istituti nell'ambito del procedimento minorile che vanno dall'irrilevanza del fatto al perdono giudiziale, da qui il perdonismo nell'approccio rispetto ai reati commessi dai minori, non quelle messe alla prova con svuotamento spesso delle progettualità, che sono strumenti che vengono utilizzati dai tribunali molto spesso per finalità deflattive, senza effettivamente un confronto con quelli che sono i percorsi, un po' per difficoltà dei servizi sociali minorili, un po' per difficoltà nella gestione dei numeri di carichi di lavoro. Sappiamo che al dunque la scelta dell'irrilevanza del fatto, del perdono giudiziale, delle messe alla prova vuote, anche a fronte di reati importanti che determinano allarme sociale e che pongono il tema delle vittime, è una delle questioni centrali che riguarda la necessità di intervento sulla giustizia minorile. È inutile ricordare tra di noi che il minore è un soggetto, perché in età evolutiva, che non va considerato un adulto né un soggetto definito e che è bisognevole di una doppia proiezione rieducativa, una generale ed una legata all'età. Però è anche vero che non possiamo, che è quello che sta accadendo, passare da fenomeni di abbandono progettuale a fenomeni di risposta detentiva, perché è quello che sta oggettivamente accadendo all'interno della società e dei tribunali. E il riferimento al decreto Caivano è un riferimento, come dire, se ragioniamo sui numeri delle detenzioni, indubbiamente corretto, ma visto che il mio riferimento è all'aumento dei reati, rispondevo indirettamente a quello che aveva detto la già presidente del Tribunale per i minori di Trieste, ma come dire, all'aumento della detenzione dobbiamo considerare che abbiamo dei numeri in aumento, soprattutto per reati molto importanti, reati di criminalità sicuramente non episodica e soprattutto i reati a sfondo sessuale. E qui il tema del ruolo della vittima, che è una figura sostanzialmente assente, un po' per una discutibile, a mio avviso, scelta sulla possibilità delle vittime di poter essere presenti all'interno del procedimento penale minorile. Oggi gli strumenti della giustizia riparativa sicuramente introdurranno a regime o a volte nell'ambito dei progetti messi alla prova c'è e ci sono percorsi di comprensione e riduzione del danno e di recupero della frattura con gli altri minori, e nella maggior parte dei casi e spesso sono altri minori le vittime anche di reati importanti di minori, ma possiamo dire che sostanzialmente le vittime nel procedimento, processo minorile sono sostanzialmente assenti, e qui si pone anche un allarme che da tempo l'Unione Europea, ma non solo, anche la CEDU ha lanciato in relazione all'Italia, cioè il fatto che il sistema processuale italiano, sia quello che riguarda gli adulti, l'ordinario che riguarda i minori, ha un baricentro giusto e comprensibile sugli imputati, ma come dire, è eccessivamente sbilanciato e c'è una sottorappresentazione di diritti all'interno del processo, e noi sappiamo che il processo ha anche una finalità in sé potenzialmente riparativa. Ora, il tema della distinzione tra città metropolitane, quindi la dimensione dei grandi complessi urbani e le aree rarefatte, è un dato oggettivo. Possiamo dire che dal punto di vista statistico è sempre stato così. Il fatto che la dimensione, il presidente Palma faceva riferimento alle banlieue e ai temi della identità debole anticipatoria, tema che ha delle complessità che io non sono sicuramente in grado di indagare, di natura sociologica, ma che ha delle profonde distanze a livello europeo, ma anche nei laboratori statunitensi. Quel che avviene nelle banlieue, soprattutto nelle aree di Marsiglia e Nizza, viene considerato come un unicum per una pluralità di elementi generazionali, culturali, etnici, migratori, ideologici, religiosi, ha una specificità che rende quasi unica, quindi sicuramente spunti che possono avere utilità, ma c'è grande distanza nel considerare zona San Siro o Milano Ovest o Secondigliano Laurentino come ragionabili in quei termini. Noi abbiamo una prevalenza di fenomeni criminali che sicuramente nel sud, ma è sempre stato, vede l'arruolamento precoce dei minori all'interno delle organizzazioni criminali, questo è particolarmente vero in Campania, soprattutto nel napoletano, ma è un fenomeno che ha avuto sempre una sua grande presenza, con, come dire, anzi volendo un datum statistico costante nel tempo, che più di una volta ha portato, ricordo in questo senso, una intervista anche relativamente recente del presidente del Tribunale per i minori di Napoli o il procuratore capo, adesso non vorrei sbagliare, che a un certo punto disse che forse bisognava mettere in discussione il dogma della non imputabilità degli infra 14 anni, proprio perché si andava a collocare una frequenza statistica tra gli 11 e i 13 anni, soprattutto nei reati di piccolo traffico e cessione di stupefacenti. E questo è un tema da considerare anche perché gli approcci europei sono differenziati sempre nell'ambito anche di paesi aderenti alle convenzioni di tutela dei diritti dei fanciulli, c'è un approccio differenziato non legato, come dire, a una presunzione legale, ma a un accertamento in concreto di quelli che possono essere i profili da cui, i profili ovviamente di maturità e consapevolezza, da cui possa derivare evidentemente una imputabilità. Sì. Condivido fortemente quello che ha detto il presidente Palma a proposito della della necessità di fare una valutazione bilanciata, dosimetrica, tra scelte detentive e atteggiamenti inclusivi all'interno ovviamente di una proiezione progettuale. Il problema di fondo è che c'è una grave carenza di proiezioni progettuali tipicamente legate alle difficoltà dell'amministrazione della giustizia minorile, delle risorse disponibili, e che tra l'altro poi, come dire, incontrano il grande elemento, il grande bias delle famiglie, e quindi di chi ha alle spalle la disponibilità di strutture capaci, che siano famiglie e scuole, rispetto invece alle condizioni di maggior disagio. E la, qui la prego per fermarmi, poi sì, introdurrei un'altra piccola riflessione. che riguarda proprio la modificazione dal punto di vista della estrazione dei minori che entrano nel circuito della giustizia.
L'estrazione
minorile.
Sociale.
Come?
L'estrazione sociale.
Sì, l'estrazione sociale, perché soprattutto per taluni reati, in materia di stupefacenti, ma soprattutto legati alle violenze sessuali, aumentano sempre di più quelli che potremmo andare a definire soggetti normoinseriti e con strutture familiari.
Quelli dei quali parlavo, appunto, facciamo la differenziazione prima.
Allora, io vorrei, diciamo, riflettere su quattro punti che mi sono annotato e che mi trovano perfettamente d'accordo, però poi dopo cerchiamo delle soluzioni. Primo punto, l'inaccettabilità dell'uso deflattivo di alcuni istituti. Questo secondo me è inaccettabile di per sé, proprio nel rendere giustizia, l'irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, laddove vengono utilizzati con finalità deflattive, secondo me è inaccettabile. Secondo punto, l'opacità o l'oscurare la vittima all'interno di tutto il complessivo, diciamo, percorso di processo minorile è una questione che secondo me è sbagliata e, come veniva detto poc'anzi, è stata anche più volte sollecitata a livello CEDU, a livello di altri organismi, di capire e dare un determinato ruolo. Terzo punto, la carenza di personale e risorse che a volte fanno diventare, teorico il mio discorso sulla progettualità. E quarto punto, che ancora non è stato toccato, ma che io ho letto il testo, no? Diciamo, che mi era stato inviato, la asimmetria tra situazione di minori italiani e minori stranieri rispetto ad alcuni istituti, tipo la messa alla prova e via dicendo. Sì. Partiamo da questi quattro punti, che sono quattro punti, di condivisa criticità da parte mia. A partire da questo, il mio discorso non è verso la rimessa in crisi di ciò che c'è dietro questi punti, ma verso la pretesa di un investimento in positivo. Ad esempio, le risorse che vengono stanziate verso le strutture sociali, le strutture territoriali, sono state progressivamente ridotte in questi anni. Il problema non è tanto, come in un capitoletto leggevo, sudditanza del giudice minorile rispetto all'assistente sociale. Il problema è l'investimento effettivo sul lavoro anche dell'assistente sociale, in modo che possa essere di un vero supporto e contributo al giudice. La questione, per esempio, degli stranieri, di quel, mi sembra, a un certo punto si dice tipo l'80% e il 20%, o l'82% e il 18%, una cosa del genere, di messa alla prova, è come ragionare attorno al significato di una struttura di messa alla prova per gli stranieri, tanto più alla luce poi di ciò che la Cassazione ha stabilito, che deve essere data questa possibilità anche a coloro che, essendo privi di permesso di soggiorno, in qualche modo sono di difficile poi inserimento. Questi temi a me portano, la questione della vittima, direi un po' ça va sans dire, praticamente è ovvio che bisogna ragionare su come, ma è anche ovvio che c'è molto spesso un rispetto della vittima di misurarsi con l'adolescente. Allora, per esempio, la possibilità in alcune esperienze di giustizia riparativa che è stata fatta di far misurare il minore non proprio con la sua vittima diretta, ma con chi ha subito lo stesso torto, per capire la sofferenza che ciò può aver provocato e così via. tutti criteri, che a mio, tutti elementi che a mio parere richiedono di essere un po', diciamo così, rivisti, riaggiornati, ma nella direzione del loro potenziamento, non in una direzione. Perché io attaccavo Caivano? Perché quando si pensa di risolvere la dispersione scolastica con il ricorso allo strumento penale del genitore, sì, della famiglia che non manda i figli a scuola, quando si pensa di prevedere la custodia cautelare eccetera anche per laddove la norma indica lieve entità, si investe su un'ipotesi che può sembrare rassicurante per la popolazione, ma che invece in realtà è foriera di maggiore difficoltà dopo. Investiamo più sui territori, investiamo più sul rivedere queste questioni, perché non ci sia ricorso a misure soltanto per far diminuire i numeri, perché non ci sia in qualche modo un giudice minorile che si trova di fronte a relazioni dei servizi sociali senza avere la percezione che queste hanno dietro un forte lavoro sociale. Investiamo perché la persona acquisti responsabilità anche nel misurarsi con la vittima e così via, ma sempre potenziando questi istituti, non pensando al loro difetto o pensando, come ho sentito anche non in questo dibattito, diciamo porre una tendenza a un'anticipazione dell'azione penale, no? Un po' qualche elemento per i 12-14 anni c'è stato, mentre invece se, nell'ultimo decreto, ancora in maniera molto light, e invece investiamo anche nel richiamare alla responsabilità genitoriale, e soprattutto investiamo perché
lei parla dell'abbassamento dell'età imputabile,
abbia un effettivo senso.
L'abbassamento dell'età imputabile e il maggior ricorso all'incarcerazione?
Ma l'abbassamento dell'età imputabile, vabbè, non neanche lo discuto, nel senso che, voglio dire, 14 anni l'ha messo il codice Rocco, non è che poi l'ha messo un grande personaggio di sinistra, diciamo, quello che ha portato dai 9 ai 14 fu Rocco, diciamo 9, che c'era stato nel regio decreto di fino 800, diciamo il 14 l'ha stabilito lui, quindi sarei un po' cauto, diciamo, su, e non mi si dica oggi il giovane è cambiato, no, perché anzi l'adultità era quasi acquisita prima in qualche modo per varie vicissitudini del tessuto sociale del paese in quel momento.
Diciamo che sembrano già grandi adulti, ma maturano per dopo, per oggi.
Ma guardi, francamente, io ho, come dire, essendo una persona anziana, eccetera, ho ricordi abbastanza diciamo dei contesti familiari di provenienza, molto in cui già si era molto adulti a 14-15 anni, anche allora, anche rispetto al dovere, come dire, contribuire alla famiglia e via dicendo. Semmai oggi il problema io lo leggo all'inverso, che c'è una, come dire, una tendenza familiare alla, lì sì vedo l'elemento, diciamo, dell'infantilizzazione protratta, e lo vedo, lì leggo l'elemento, come dire, di scarico di responsabilità. Penso a tutti gli episodi che ogni tanto leggiamo del genitore che se la prende con gli insegnanti del figlio, per esempio, no? Che anche in maniera violenta. Un tempo, diciamo, un mio genitore se andava a parlare con i miei professori era sicuramente alleato dei miei professori, non di me.
O se un altro recepiva l'autorevolezza del docente, insomma. Ci siete? Pronto?
Recepiva
l'autorevolezza, sì. Oh, dunque, vabbè, insomma, comunque si cerca sempre un po' la pancia dell'opinione pubblica, anche quando si fanno queste queste sparate appunto sull'eccessivo, insomma, l'eccessiva muscolarità, come un eccessivo abbassamento dell'età imputabile. Adesso io vi chiederei, in conclusione, due interventi telegrafici per appunto chiudere ed eventualmente sollevare un tema che affronteremo però in separata sede, un'altra volta. Avvocato Roberto De Vita.
Grazie, ho ascoltato con grande attenzione e ringrazio il Presidente Palma perché la grande esperienza di chi ha guidato contesti complessi, in fasi complesse, a prescindere dal riferimento al dato anagrafico, è un arricchimento in ogni tipo di confronto, massimamente quando poi la responsabilità è quella non di fare ragionamenti tecnici, ma di fare operazioni. Io utilizzo, per quanto riguarda me, un termine importante, pedagogiche nei confronti dell'opinione pubblica. Sappiamo quanto sia complesso, come ha ricordato lei, dottor Scagnetti, il tema è la tendenza a parlare alla pancia del paese. Qui la verità è che dobbiamo prendere in considerazione, proprio come proposte operative, un nuovo statuto delle responsabilità genitoriali, come evidenziava il Presidente Palma, nel senso, non è vero che non esista una quota di responsabilità per l'infraquattordicenne. Sarebbe un grave errore fare passi indietro rispetto a quelli che sono stati degli approdi basati tra l'altro sulle scienze e immaginare una riduzione dell'età imputabile solo per consentire in determinate realtà un approccio di tipo detentivo nei confronti dei minori, perché oggi quando ci troviamo di fronte ad un infraquattordicenne che commette reati, a prescindere dall'imputabilità, ci sono una pluralità di misure che possono essere adottate, che riguardano l'intervento sul nucleo familiare, l'affidamento ai servizi sociali, il collocamento in contesti protetti o in case famiglie, un intervento educativo specifico, l'utilizzazione di misure, adesso lo dico in chiave tecnica, di misure di sicurezza comunque capaci di essere protettive, sostegni dal punto di vista della cura e del seguito. Ovviamente se tutto questo non c'è, è ovvio che alla fine il tema diventa che se il minore ha meno di 14 anni può delinquere impunemente, così non è. Quindi statuto della responsabilità genitoriale laddove esista, e nello statuto della responsabilità genitoriale c'è un'attribuzione più importante di responsabilità nei confronti dei genitori per quelli che sono gli atti devianti dei minori, anche perché molto spesso il tema della consapevolezza della responsabilità genitoriale è un tema, a prescindere dalle situazioni patologiche, poco coltivato e poco esplorato. Il riferimento all'atteggiamento nei confronti delle istituzioni o dei docenti, degli insegnanti, quando i figli hanno una condotta non corretta, molto spesso serve a deresponsabilizzarsi, perché se la scuola assume un atteggiamento severo, se le istituzioni sono severe nei confronti dei minori, questo è un giudizio responsabilizzante nei confronti dei genitori, e quindi genitori disorientati, inadeguati, tendono a operare in questa direzione. In secondo luogo, un potenziamento della presenza di percorsi di riparazione della frattura con le vittime, che siano diretti o indiretti, e a mio avviso come strumento, attese le come dire, diverse proiezioni che giustamente possono avere le procure minorili rispetto invece ai difensori dei minori, dobbiamo con forza insistere per la presenza dell'avvocato del minore all'interno del processo minorile, l'avvocato del minore come avvocato della vittima. Certo, quando la vittima non è minore possiamo ragionare e discutere perché possono essere diverse le finalità e le proiezioni, però mentre ci preoccupiamo delle cicatrici del minore che delinque, non ci preoccupiamo invece delle cicatrici del minore vittima di reati, e questo purtroppo è un tema che va affrontato. L'ultimo elemento è quello relativo alla necessità che la giustizia venga considerata massimamente quando si tratta di minori, ma riguarda anche gli adulti, in una chiave, come dire, proiettiva non buonista, e cioè la rieducazione come una sorta di benevolenza nei confronti di chi delinque, ma la rieducazione è uno strumento di difesa sociale, perché salvo immaginare che qualsiasi adulto, qualsiasi minore che abbia commesso un reato finisca in carcere e poi da lì non esca più, l'interrogativo sociale e quindi di giustizia che ci si deve costantemente porre è: sappiamo come entra, ma quando uscirà? Che uomo, che adulto, che bambino sarà? E quindi di conseguenza quella preoccupazione ci deve far fare un investimento per la rieducazione che non può prescindere da risorse finanziarie e da uomini. Oggi ci preoccupiamo della possibilità di utilizzare il carcere come contenitore e quindi di conseguenza più istituti, costruirne di più per accoglierne di più. Io penso invece che si debba investire e costruire di più in quelle progettualità di cui parlava il Presidente Palma.
Allora, prima di passare la palla, per così dire, al Presidente Palma per una sintetica, la supplico, telegrafica chiusura, abbiamo visto, è uscito fuori alla fine un altro tema che poi è strettamente, anzi non è strettamente connesso, è forse basilare, che è quello alla fine dei quattrini, senza soldi non si canta messa, le risorse, il bilancio, quanto stanzia lo Stato italiano, la Repubblica italiana, alla voce giustizia ogni anno? E quale parte no, va a coprire, no? Appunto, questi servizi erogati al cittadino, quale invece le spese, appunto, che poi effettivamente si fa presto a dire andiamo in Albania, facciamo il centro in Albania, costruiamo nuove carceri, convertiamo le caserme, poi insomma bisogna vedere che risorse ci sono, quali sono le reali possibilità e anche i tempi, no? Se noi abbiamo delle percentuali così un po' miserrime, effettivamente, no? Poco si può fare. Presidente Palma, a lei.
Sarò telegrafico perché devo dire che mi trovo molto d'accordo con la conclusione che veniva, diciamo, fatta adesso nell'ultimo intervento dall'avvocato De Gita. Cioè, nel senso che mi trovo d'accordo sul fatto di dire che lo sguardo deve essere uno sguardo proiettivo, uno sguardo in avanti. Troppo spesso noi ragioniamo come noi a livello sociale, intendo dire, come se le persone poi non uscissero mai più dal carcere, no? Fatto queste, le mettiamo dentro, quanto gli vogliamo dare anche a questo minore? 5, 10 anni, 15 anni, ma poi quello esce. Allora dobbiamo, il problema non è tanto se lo dobbiamo mettere dentro, non lo dobbiamo mettere, è anche quello, ma il problema è, ritorno al tema del progetto, l'idea di una proiezione in avanti. In questo contesto io credo che i principi che sono stati alla base della riforma dell'88 sono dei principi validi, vengono giustamente elencati in questo articolo, vanno ripresi e contestualizzati e capire che cosa comportano oggi, che cosa comportano anche in termini di risorse, come diceva lei, in termini di presenza territoriale, direi anche in termini di profilo professionale un po' diverso degli operatori, perché quello che poteva essere l'assistente sociale, l'educatore, eccetera, di 88 e quasi 40 anni fa, eccetera, forse oggi gli si richiedono altri tipi di capacità di lettura del contesto sociale. Resta aperta la questione nelle forme che si troveranno, che si vorranno trovare, la questione importante del ruolo da affidare alla vittima, qualunque sia la forma, soprattutto per i due aspetti. Uno, che giustamente veniva ricordato, che a volte anche la vittima è un minore, quindi anche lì c'è un problema evolutivo, ma comunque in ogni caso, perché l'elemento di responsabilizzazione soprattutto di un giovane rispetto agli effetti di ciò che commette è anch'esso un elemento che deve essere, come dire, potenziato in quel discorso progettuale a cui facevamo riferimento.
Bene, a questo punto possiamo chiudere questa interessante trasmissione. L'auspicio è che non soltanto si sia fatta informazione, ma si sia altresì stimolato l'interesse nei confronti degli ascoltatori, dell'opinione pubblica, riguardo a questo tema, che è un tema fondamentale, perché insomma si tratta e della convivenza civile e della potestà punitiva dello Stato e soprattutto delle nuove generazioni. Io a questo punto ringrazio i nostri ospiti, l'avvocato Roberto De Vita, che lo studio De Vita ha pubblicato su De Vita Law, il periodico online. L'articolo ovviamente lo potete leggere sullo sito Insider Trend assieme, dopo aver ascoltato questa intervista, o comunque è pubblicato assieme a questa registrazione audio. L'avvocato Roberto De Vita, che è peraltro docente di materie tecniche di diritto presso vari istituti anche di polizia in Italia, ed è responsabile dell'osservatorio Eurispes sul diritto. E poi abbiamo avuto per la prima volta, e ne siamo felici e lo ringraziamo per questo nuovamente, il presidente Mauro Palma, che è stato fino a poche settimane fa garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Noi li ringraziamo entrambi, a questo punto li salutiamo. E a questo punto non mi resta che salutare gli ascoltatori di Radio Omega Sound e i fruitori del sito di informazioni insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.